tra queste montagne vagano stormi di corvi litigiosi che si azzuffano gracidando in volo, ma quando soffia il vento dalle catene lontane e sulla pianura del lago d'Aviasco si leva il polverone delle rocce, gli stormi dei corvi tacciono e immobili si lasciano trasportare dal vento in grandi turbini. E talmente fingono di essere cose morte e leggere che è facile scambiarli per foglie alla deriva.
Una cosa proprio non capivamo. Perché fosse arrivato un autentico colonnello a portare una bandiera per la brigata. Per 2 giorni siamo rimasti seduti, in silenzio, sul prato, guardando sventolare la bandiera sul tetto dell'headquarter, contro l'azzurro del cielo, al di sopra della brigata dispersa, nei prati, a giocare a carte e a cuocere pezzi di carne sui fuochi. Sedevamo nell'erba senza parlare, guardando la bandiera che garriva ad ogni colpo di vento.
Il terzo giorno, alcuni di loro salirono su un cocuzzolo pietroso sparso di cespugli e si misero a pulire le armi. Fu lì che il Farfa si decise a parlare.
Non c'è da fidarsi di gente che porta le bandiere agli altri. Vi dico che c'è sotto una sporca faccenda. Con quella bandiera ci faranno sparare fino a quando e dove vogliono loro.
Hai ragione. E chi è che si fida qua? È una vecchia truffa, senti me. Un giorno i nostri fucili ci verranno portati via e torneranno a sparare quelli degli altri. Fucili invisibili e silenziosi quelli degli altri. E poi non si sa da dove sparino.
Sì, terribili e silenziosi i fucili degli altri.
Per questo abbiamo disertato la brigata e rubato una mucca, per via di quella bandiera. La mucca poi l'abbiamo scambiata con un sacco di tabacco e un sacco di formaggio. E dopo non facevamo altro che masticare formaggio e offrire tabacco alle ragazze che incontravamo nei prati. Una sola cosa sapevamo, che un giorno avremmo attaccata una caserma. Ma non discutevamo quale caserma avremmo assalito, né quando né come. Soltanto dicevamo, un giorno di questa settimana attaccheremo una caserma. E parlavamo del prismatico che avrebbe avuto il Farfa, degli orologi, delle scarpe degli ufficiali con le suole di gomma, delle armi automatiche. Giubileo parlava specialmente della grande bevuta di vino rosso che avremmo fatto in quel villaggio, dopo la conquista della caserma.
Ma c'era ancora molto tabacco nei sacchi. E già il giorno dopo cominciano appena svegli ad arrotolare sigarette e a prendere il fresco a piedi scalzi nell'erba, stando a guardare supini la navigazione delle nuvole.
Non dimenticavamo però di dare un'occhiata ogni tanto all'intorno, col vecchio binocolo da teatro incrostato di madreperla.
Sulla strada, alla terza curva.
Guardavamo i sentieri di montagna sopra le nostre teste.
Là dove il vento adesso alza quel polverone, guarda!
Alla ricerca dei nostri ex compagni di brigata.
C'è della gente in quella nuvola di polvere.
Che ora ci davano la caccia come disertori.
Mucche mi paiono. Le conduce un ragazzo con la camicia azzurra.
Ma il tuo binocolo è ubriaco. Sono 5 suore. Vedo i loro cappelli bianchi grandi come gabbiani.
Accidenti a questo binocolo, mi ci vorrebbe un prismatico.
Lo troveremo un prismatico, ma bisognerà salire una caserma.
Oh, per me un orologio. L'ho sempre sognato un orologio. Se attacchiamo una caserma, un orologio non me lo leva nessuno.
E scarpe, ho bisogno di scarpe io. Guardate che ciabatto sui piedi.
Attaccheremo una caserma un giorno, abbiate pazienza, avremo di tutto. Anche delle armi come di solito le sogniamo.
Così, di giorno in giorno, sognando e bighellonando per i prati e per i boschi di Carpini, si spinsero nell'alta valle, finché sopra le loro teste non ci furono che le montagne e il vasto muraglione di una grande diga.
Fu lì che nel ridotto di una valletta laterale, quasi schiacciato contro il barbacane della diga, notammo un gruppetto di baracche di ogni tipo e dimensione. Uno strano villaggio. Un villaggio senza chiesa, senza donne, senza vecchi, senza bambini o galline, senza alberi, senza panni stesi ad asciugare in buon ordine sulle cordicelle, ma soltanto uomini e calzini, innalzati ad asciugare in cima ad una pertica.
Molti di loro, degli uomini si intende, ma in fondo lo stesso vale anche per i calzini, si erano lavati con l'ultimo sole, in torrenti lontani e nascosti. E qui bivaccavano, chi da giorni, chi da settimane, chi da mesi, in attesa di grandi cose che tardavano a venire.
Non fu difficile per noi unirci alla compagnia, quasi questa valle nascosta ci stesse aspettando. E con lei nuovi compagni di miseria e avventura. Strani soldati, senza divise e senza bandiere. Come liberi uccelli, portati dal vento di montagna alla ricerca di combattimenti e di cose da mangiare. Dopo qualche tempo su alla diga, tra noi arrivò anche un capitano. Arrivò per un disguido storico, per una leggerezza politica, per un equivoco militare. Era un vero capitano dell'esercito. Cavalleria motorizzata, funzioni di ufficiale di collegamento, mezza orecchia persa per congelamento, sfuggito con il suo attendente a una sacca sul fronte del Don. Una volta tornato, si era subito offerto per il comando di un reparto operativo di montagna. Si era presentato battendo i tacchi, ma il momento era sbagliato. Il comando della brigata stava scappando insieme agli uomini. Qualcuno, fuggendo, per toglierselo di torno, gli aveva gridato come ritrovo i nomi confusi e controversi di una località. Nomi da verificare e un luogo da trovare, con la sensazione immediata di una valle crudele, ricca di delitti e sperduta chissà dove. La valle del Bergamino impiccato.
Fu così che dopo un lungo giro labirintico durato alcuni giorni, tra forre, boschi, dirupi e burroni, ricchi di rimandi nominali, il capitano e l'attendente pervennero anche loro, come in un gioco dell'oca, nella casella della valle del Bergamino impiccato, strettamente imparentato con il picco del prete strozzato e la piana della ragazza soffocata.
Arrivarono nel crepuscolo di un pomeriggio piovoso. Presero subito possesso della torretta del fienile, tra la stupita curiosità di noi uomini che fuori armeggiavamo attorno ad un pentolone.
Con il tempo il capitano di quella torretta era diventato prigioniero. Non che qualcuno gli impedisse di andarsene, solo era l'unico posto in cui poteva raccogliere le idee. Cercava di capire perché non fosse possibile imporre un vero comando militare a quella banda di scellerati che si trascinavano per il prato. Spiando dalla finestra, metteva tutto a verbale. Anche quel giorno, come ogni giorno, poté attestare che il campo si svegliava con comodo alle 10 del mattino.
Ore 10.05, punto. Tra le nuvole si certifica presenza di sole, punto. Primi uomini escono pigri proteggendosi gli occhi da luce alta e forte, punto.
Eccoli, meschini. Gli dà fastidio il sole già alto.
Ore 10.15, punto. Il soldato detto il giapponese avvia combustione sotto la caldaia e getta nell'acqua chili 50 circa di carne di vacca, punto.
Tanto per cambiare. Solo allo stomaco sanno pensare.
Ore 10.20, punto. Comodamente dal fienile escono tutti gli altri uomini, punto. paiono pascolare il prato alla ricerca di rocce asciutte dove sedersi e grattarsi.
Pulcio. Ah, pulciosi! Randagi! Canaglie!
Ore 10:25, punto. Il soldato Costola stende coperta tra sassi e fango e invita i suoi pari ad una partita al gioco carte denominato, credo, 7:30, punto. Altri oziosi gli fanno corona, punto.
Sfaticati! A carte giocano, incuranti della storia. Ma ora gliene dico 4. Chiamo l'ordine di adunata e ricordo loro cosa significa essere soldati. Uomini! Uomini! Adunata! Adunao!
Ore 10:26, punto. Una sassata colpisce la finestra a cui si era affacciato il signor capitano per ordinare l'adunata, punto.
Scrivi! Scrivi! A verbale! Sotto processo li mando! Sotto processo! Ore 10:26! Scrivi! All'ordine di adunata vengo fatto segno di un violento tiro di pietra da parte di... Come si chiama quello? Laggiù! Quelli che giocano a carte! Quella canaglia col fazzoletto intorno alla fronte!
Quello che tiene il mazzo e ora raccoglie la posta?
Quello! Quello!
Si chiama il Costola!
Detto il Costola vorrei dire! Mi serve nome e cognome! Per il tribunale!
Quello che il capitano non sapeva era che il Costola stava provvedendo all'armamento di una spedizione militare. Teneva banco, distribuiva le carte sulla coperta stesa. Le puntate erano rigorosamente cartucce calibro 9 per lo Sten.
Avevo un progetto. Attaccare un deposito di sale del monopolio alla periferia di C. Avevo già scelto gli uomini, il milanese e il farfa. Costoro mi avevano affidato le poche cartucce che possedevano e ora seguivano con una certa ansia l'andamento della partita.
Oh, il Costola si è preso tutte le nostre munizioni. Speriamo che ne faccia qualcosa. Cazzo, di buono.
Sì, stiamo rischiando di brutto, ma vedrai che adesso li spende tutte e tre. Il Costola è uno tosto. Il Costola è uno tosto, secondo me se li fa tutti. Dai, dai, guardiamo un attimo.
Guardiamo come va a fare. Denaro,
carta. Dai, spingi! Denaro, dai, cazzo! Ancora,
ancora, ancora. Hai sballato, amico. Molla
guarda
le
come
munizioni.
Muore il mignolino, guarda come muore.
Fortuna che con il mazzo ci sapevo fare. Con quel mio modo strano di muovere il mignolo. A mezzogiorno e un quarto avevo completamente disarmato 5 uomini. Sulla coperta il mucchio delle mie cartucce era alto una spanna. Alle 12:30 approfittai del grido del giapponese che annunciava che la carne era pronta.
Partita finita! Non c'è più niente da fare!
Grande, grande Costola, vai, è andata.
Guardate le vostre belle pallottoline allo zio Costola che sa come usarle.
All'improvviso sbucarono due uomini armati. Uno di essi era ferito. Muoveva le gambe a fatica, fraternamente sostenuto dal compagno. Componevano alla vista un quadretto militare di alto valore risorgimentale. Erano Tom e Mix, sempre insieme in ogni impresa. Mancavano dal campo da 2 giorni. Erano partiti per il paese di N per vedere una ragazza. La loro ragazza.
Allora, sulla provinciale ci è arrivato addosso un camion antiguerriglia. Sono saltati giù almeno 20-30. Tutti col beretta corto, modello nuovo, e tutti a sparare. Finché abbiamo potuto abbiamo tenuto. Abbiamo fatto fuori tutti e 4 i caricatori. Un inferno.
Dall'alto della sua torretta il capitano li aveva visti arrivare. Comparve improvvisamente tra gli uomini con una cassetta militare di pronto soccorso.
Dove ti hanno colpito?
Il Mix si indicò il culo. Il capitano gli afferrò i pantaloni insanguinati e con un gesto deciso glieli strappò dalla vita in giù. Fu un gesto così autoritario che noi tutti, rimasti silenziosi, sentimmo un brivido.
Esso riverberò come un fulmine, illuminando di colpo la loro infanzia e il difficile rapporto con il padre.
Ma lì c'era poco da sculacciare. Le natiche del Mix erano lacerate dai proiettili e coperte di sangue. Il capitano cominciò a lavarle con bambagia e acqua ossigenata. Ma, inaspettatamente, dopo il gesto brutale di prima, con mano tanto leggera e delicata che per un nuovo riverbero ci venne un groppo alla gola.
Soltanto la loro mamma li aveva puliti da piccoli in quel posto con quel tocco di mano. Sentendosi coccolato e lavato, il Mix aveva smesso di lamentarsi.
Ma poi gridò, gridò e gridò, come una faina presa alla tagliola. Mentre il capitano, con perverso piacere, estraeva il piombo con una pinzetta per i peli. Terminata l'operazione e coperte le natiche di garze e cerotti, il capitano se ne andò, con la sua cassetta e con il suo attendente, così come era venuto.
Ma questa volta gli uomini si aprirono al suo passaggio.
Quando il capitano si fu ritirato nella torretta, si udì la voce sghignazzante del nigger rivolgersi a Tom e Mix.
Voi due non ce l'avete raccontata giusta. Com'è che dopo un tale audace e coraggioso combattimento frontale siete rimasti feriti solo sul culo?
No, ma dopo ci hanno ferito, mentre scappavamo dopo averne stesi chissà quanti.
Sì, a colpi di scoregge!
Altro che stento!
La vita continuava così, povera ma felice, e si rideva tra compagni d'arme, di quanto ci sentivamo liberi dentro, di una libertà quasi animale, che si specchiava nel lago come le cime presto innevate che svettavano tutt'attorno.
La fame però non concedeva tregua.
Non c'era più né farina né sale.
Ci visitava nemica invisibile nel sonno e nella veglia.
Da molti giorni il nostro unico cibo era la carne di vacca buttata a bollire.
Nessuno voleva più saperne di brodo, che oramai ci faceva vomitare.
Tutti volevamo soltanto la carne con l'osso.
Defecare era diventato un problema. Gli sforzi erano immani.
Il risultato sorprendente. Nella privacy dei cespugli, gli uomini restavano increduli a guardare tra le proprie gambe pallettoni neri, numerosi e rotolanti, cadere sul terreno come lo sterco delle capre.
Alle 15 cominciò a piovere. Alle 15:30, malgrado la pioggia, io, il milanese e il farfa, armati di due stene di un fucile Mauser carichi di munizioni, partimmo per la nostra spedizione. In fila, l'uno dietro l'altro, ci inoltrammo nei vapori nebbiosi del bosco. Tutti e tre pensavamo ai sacchi di sale e, facendo sottrazioni e moltiplicazioni, a quanto lo avremmo venduto.
Costola, ma secondo te quanti sacchi sono?
Secondo me ce ne saranno almeno 40.
Addirittura, ma sei sicuro?
Ma te lo dico...
Almeno 50, lascia stare.
Vabbè, dai, e se sono più di 50 cosa facciamo?
Tiriamo su tutto, li vendiamo, ci facciamo i soldi.
Pensa se fossero 100, 100.
Se fossero 100
sacchi tutti per noi.
Beh, allora sì che si ragiona, cazzo.
Apriamo uno spaccio.
Ma riusciamo a prenderli 100 sacchi?
Lascia fare a me, lascia stare, lascia fare a me, ci penso io, va.
Piovve ininterrottamente per 5 giorni. La montagna fumigava di acqua e di nebbie. Nel campo colava fango. Neri tritoni si accoppiavano sotto le pietre. Gli uomini restavano chiusi nel fienile. Impotenti, smottavano lentamente in un degrado maligno. Le loro anime erano mostri che ballavano con le budelle. Cuori e menti vaneggiavano. L'organismo esprimeva le sue carenze in forme allucinatorie. Nei sogni erotici della notte amavano donne sconosciute i cui grandi seni si tramutavano in polente fumanti appena riversate sul paglione. Sognavano di partire per un qualsiasi posto e di non tornare mai più. Sognavano di impiccarsi insieme al bergamino, di strozzare il prete, di violentare la ragazza. Qualcuno bussò alla porta. Era l'alba del sesto giorno. La pioggia era cessata.
Aprirono. Ero io, ormai creduto morto. Dietro di me, il Farfa e il Milanese. Tre fantasmi incrostati di sale.
Avanzando allucinati di stanchezza, andarono a crollare sul fieno dei giacigli. Prima di addormentarsi, delirarono di un combattimento feroce,
di 10 sacchi di sale caricati su un carro, della pioggia che rapidamente li scioglieva, dei tre ultimi sacchi portati in salvo stretti tra le braccia, del loro ridursi sempre più, fino a che nulla ne rimase.
Il Costola stringeva ancora contro di sé un sacco vuoto del monopolio mentre dormiva.
Avete ascoltato il primo atto di Strani soldati senza bandiera, radiodramma partigiano liberamente tratto dai racconti di Giulio Questi. Sceneggiatura a cura di Radio Cane, musiche originali realizzate dal Kalashnikov Collective.